una cosa facile che un argomento attiri persone appunto di diverse età e interessi. Il professor Barani perché il professor Barani e il professor Demetrio perché ci fanno dono del loro tempo e anche trasmettono a noi un po' del loro sapere. Credo che questo corso abbia un'ambizione, che non è quello di farci diventare tutti professori di filosofia, ma quello di dare una di contribuire a dare una forma alle nostre menti e ai nostri cuori per poter incidere anche nel pezzo di tempo e di mondo che ci è dato di vivere. E credo che stasera metteremo un altro tassello anche a questo. E ringraziamo di cuore veramente il professor Barani e il professor Demetrio, a cui lascio subito la parola. Buon lavoro a tutti.
Grazie alla dottoressa Chiara Pacchioni della circoscrizione, la rappresentante della circoscrizione, perché siamo suoi ospiti. Proprio la volta scorsa la menzionavamo dicendo che quando qua non saremo più, quando non sarà più possibile, dovremo allevare un certo lutto. Noi sappiamo, parlavamo in questa tonalità, sappiamo che la nostra presenza è una presenza relativa, abbiamo la valigetta sempre con noi. Fare filosofia è avere sempre una valigetta pronta per togliere il disturbo, e il modo di togliere il disturbo è lavorare al lutto, e lavorare anticipatamente al lutto, e non intristisce affatto la vita questa anticipazione di lavoro del lutto. Triste è nel lutto soprattutto chi ci arriva sguarnito, ignudo e magari anche superficiale. Io questa sera ho un compito che è molto gioioso, perché questa sera è festa, è una festa, e ho il compito di presentare un lavoro, ma di dire solo due parole su un lavoro, l'ultimo credo, di Duccio Demetrio, l'interiorità maschile, le solitudini degli uomini. Il tema è molto provocante, il tema è un braccio di ferro, ma è un braccio di ferro, come dire, che prende aria, che prende spazio, che non vuole abbattere, che non abbatte a nessuno, anzi, qua forse il maschilismo, il maschio che non diviene uomo, lui è semmai l'imputato della serata. E è difficilissimo in un contesto come il nostro, non questo è, più generale intendo, è difficile non lavorare al diventare maschi, al difendere la mascolinità fino in fondo. È molto difficile, perché sono secoli, sono millenni che la egemonia politica punta verso questa immagine, la alleva. Ma non è un'immagine festosa il maschio. Chi leggerà questo testo, e spero tutti, l'interiorità maschile è provocante questo testo. Chi lo leggerà si renderà conto proprio di questo, che è un brutto destino dover fare i maschi a tutti i costi, cozzare di corna gli uni contro gli altri, come fanno i cervi, come fanno i cervi, cozzano di corna. E i maschi, che lo sappiano o no, hanno tutti le corna. Dunque, questa sera è festa, e abbiamo un ospite che è graditissimo, è Duccio Demetrio, è professore. Io non so presentare, è un mio limite, è incredibile, non solo perché sono orso, ma perché non mi accorgo forse neanche di esserlo. Ma adesso il professor Duccio Demetrio insegna a Milano, all'Università Bicocca di Milano, insegna filosofia dell'educazione, è fondatore della Università della Libera, autobiografia di Anghiari, che è una iniziativa incredibile, per molti forse esoterica. Devo dire che se uno non ci mette i piedi, crede che sia una cosa, come dire, per persone che vogliono accudire l'intimità. Chi leggerà questo testo si accorgerà che tra intimità e interiorità ce ne passa. L'interiorità è qualcos'altro, è di più della intimità. Non c'è un io che si accudisce di continuo, che si avvolge di sé, che... No, la interiorità è uno spazio, è è ariosa, implica respiro. L'interiorità implica anche incognita, andare verso qualcosa che si ignora e accettare anche le parti di sé che non sono note. Mi verrebbe fin da dire che l'interiorità, così come emerge da una lettura non superficiale, spero, del testo, direi che la interiorità è tra l'intimità e l'inconscio, sono due misure, l'inconscio smisurato, è un abisso inabbracciabile, e che tuttavia siamo, che siamo, in rapporto al quale dobbiamo produrre auscultazione. Il timpano che sente di traverso ascolta l'inconscio, quando è un timpano addestrato, e non è facile, è difficilissimo, c'è chi si fa aiutare, fa bene, c'è chi ci prova, chi ci prova in itinere, finché ce la fa, perché è sempre più difficile farcela, è sempre più arduo, tutto ci porta, l'abbiamo visto fin dal primo incontro, le parole che dico non vogliono togliere, ci mancherebbe argomenti, sono solo per legare questo testo e questa iniziativa al seminario, perché questo è un contesto in cui siamo. Fin dal primo incontro con Massimo Recalcati, poi col terzo c'è in sala Giorgio Donini, come si ascolta una conchiglia. Ecco, in quei due incontri soprattutto abbiamo visto l'importanza di prendere atto che c'è dell'altro dentro di noi. Dico dentro di noi, nella parte timpanica che non vediamo, non quella che percepisce il mondo così com'è. Perché noi abbiamo contemporaneamente sempre più di una auscultazione. D'altra parte, questo doppio ascoltare produce che cosa? Produce una lontananza dentro di noi. È importante accudire la lontananza che siamo. Il sottotitolo dell'opera, l'interiorità maschile, è Le solitudini degli uomini. E già qua c'è una contrapposizione abbastanza netta. Uno è il maschile, l'altro sono gli uomini. Ecco. Gli uomini sono dediti alla solitudine, invece i maschi tendono a essere presenzialisti. Tendono a essere eretti, sempre. Ma questa sera io vorrei pregare di una cosa, vorrei pregare di prendere questo argomento con ironia, con autoironia, perché la festa, questa sera è festa, è una gioia che va conquistata, non è scontata la festa, non è scontata, non sono le ferie, è la festa. La festa è una misura altra, bene, implica cuore, immaginazione, pensiero e autoironia. Io so che non c'è mai stato bisogno in questo contesto di mostrare i bianchi denti, i canini, mai c'è stato bisogno, tantomeno questa sera. Certo che l'argomento è abbastanza aizzante e penso che sia quasi, come dire, inevitabile forse cedere all'aspetto della opinione, fare filosofia e prendere le distanze anche dall'opinione. Ecco. Gli opinionisti non importano un baffo alla filosofia. Tutti fanno gli opinionisti e non se ne può più di opinionismo. La opinione, i greci la chiamavano doxa. Quindi proprio ciò che volge secondo gli interessi del momento. Altra cosa, invece pensare, cosa vuol dire pensare? Vuol dire accettare anche di essere disarcionati, essere in cammino. Un testo molto bello che ho letto d'un fiato, di Duccio Demetrio, è proprio la filosofia del camminare, sempre della casa editrice, Raffaello Cortina Editore, un testo che si beve d'un sorso. E sì, chi pensa è in cammino e quindi è disposto alla sorpresa, all'incognita, all'enigma, non ha certezze. Gli opinionisti dicono come che fosse vero ciò che dicono. I filosofi pensano che ciò che stanno dicendo è dubitabile, è dubitabile, lo hanno pensato molto e quindi è dubitabile fino a un certo punto. Ecco, questa misura del fino a un certo punto è ciò che importa. Mi ricordo di aver citato questa poesia che sta a metà fra il primo e il secondo volume di Umano troppo umano di Nietzsche, dove parla appunto dei bianchi denti, dice: è bello insieme tacere, più bello insieme ridere, sotto il serico manto celeste, appoggiati al musco e al faggio, ridere con gli amici amabilmente forte e mostrarsi i bianchi denti, i cani, Quindi, ma non ci sarà certo bisogno di mostrare i denti questa sera, perché non cederemo all'opinione. Quindi uno prima di intervenire si chiede, ma questa opinione è filosofia bella? Leopardi, d'altra parte, con chi parla Leopardi? Parla alla luna. Noi dovremmo anche, sarà ben lontana, compare, scompare, cresce, benissimo. Citerei un verso di René Char, questo poeta francese, che ci dice proprio come il pensiero non sia dietro l'angolo, uno non lo ha in tasca. Ecco, dice, supprimer l'éloignement, tu. Supprimere la lontananza uccide, ammazza. Les dieux ne meurent que d'être parmi nous. Gli dèi muoiono quando noi crediamo che siamo fra di noi, cioè dietro l'angolo, nel cortile, in parrocchia. Gli dèi non abitano in parrocchia. Un bel problema questo. Gli dèi, citerei Antonio Prete, che sarà presente la sua opera, Tra la lontananza, l'ultimo incontro. Avrei chiuso con Duccio Demetrio l'ultimo incontro, ma non era possibile. Dunque, gli dèi, dice Antonio Prete, che con la lontananza la poesia fa vivere, hanno il nome dell'impossibile, dell'estremo e dell'altro. Ecco, noi siamo all'ascolto dell'altro. Io direi che un buon modo per leggere questo testo, questa opera, sono molte pagine, ma è un'opera godibilissima, è un'opera anche opulenta. Ha l'arte dei titoli, ha l'arte delle epitomi. Uno potrebbe leggere tutte le varie epitomi, dei vari capitoli, e già un'idea. Poi potrebbe leggere oppure un altro modo, sempre per essere anarchici, questo, e poi dopo invece il modo regolare, dalla prima parola all'ultima, ci mancherebbe, che è quello che poi consiglio. Ma un modo anarchico è quello di leggerlo, per esempio, per citazioni. Io ho provato, è un viaggio meraviglioso. C'è una ricchezza in questo testo, ma anche negli altri, anche nell'opera La vita schiva, ma in tutte le opere di Duccio Demetrio c'è l'arte delle citazioni, tante, opportune, pulite, quelle proprio, e anche sprofondanti. Dopo ne voglio leggere, basta, ne leggerei una di citazioni, ne leggerei una, perché c'è proprio un'arte delle, cioè, poi ci sono le immagini, ecco, uno potrebbe sfogliarlo, ogni capitolo ha un'immagine, nell'immagine c'è come sotto una didascalia, è un pensiero, è un quid medium, è proprio quel metà giù, quell'intermedio che ciò a cui noi ci siamo addestrati in questo seminario, ad ascoltare ciò che sta nel mezzo, non le cose nette, Dio santo. E ci sono e le immagini sono veramente meravigliose. Uno potrebbe prendere le parole chiave che abbiamo appreso la volta scorsa con Robatti, Pieraldo, il paradosso, la porta che gira e che sta, come dire, protegge insieme, accoglie, l'ospitalità, la respirazione soprattutto. Una malizia. Sono partito a leggere questo testo, io avevo già iniziato il viaggio di questo seminario quando sono incappato in questo testo, e l'ho dovuto inserire. Perché l'ho dovuto inserire? Non solo perché è proprio opportuno all'ascolto dell'altro. È tutto un testo di ascolto questo, è tutto un testo di attenzione estrema, ecco, che vibra lì in mezzo. E dicevo, è proprio un testo che respira. Sul termine respirazione che abbiamo visto la volta scorsa vorrei smaliziarvi su come inizia, per esempio. Inizia primo episodio. Sembra che racconti delle cose. Ecco. E le racconta, non sembra che, le racconta. Sono dei racconti. Poi questi racconti diventano anche, hanno degli affondi che si danno da pensare. Pensate prima ai titoli. Ve ne leggo tre, tanto perché uno si renda conto. Perché a volte le cose passano fra le mani e uno non si rende conto di quel che ha in mano. Bene, primo episodio, parte così, Sembriamo non pensare, due punti. Rivaleggiamo sempre. Sono i maschi questi, sarà ben scultore. Vabbè, i titoli non voglio mai il punto, lo sapete. E infatti Duccio Demetrio non lo mette alla fine, ma ne mette due però in mezzo, come due piatti della bilancia. Sembriamo non pensare, due punti, rivaleggiamo sempre. E lui parte dicendo che quando fa una conferenza, insomma, ci sono solo delle donne. Se ci sono tre uomini o quattro uomini presenti, sono lì che sono in difficoltà, in disagio, insomma, sembra quasi che non abbiano il loro ruolo. Ecco, sembra che pensare non appartenga ai maschi, perché i maschi rivaleggiano. Sembra che appuntare hanno... Do la parola direttamente, perché no, ci sto prendendo gusto, mi rendo conto che ci prendo gusto, e per quanto gusto io possa prendere nel dire ho rotto il ghiaccio, quindi cos'è davanti all'ore, no, voglio invece gustare le parole di Duccio Demetrio, Poi altre cose sul personaggio e sulle opere le diremo, e sullo stile le diremo dopo, ecco.
E allora proseguo io. Proseguo su questa citazione di Lorenzo, che apre il mio libro. Maschi che si uccidono tra loro, benedetti da alterne bandiere, e maschi che misurano il valore di un uomo in base a forza o a debolezza. Maschi che, a un cambiare del vento, abbandonano chi un istante prima idolatravano. Maschi che si vantano delle loro imprese cruente, dissolute, immorali, e non si chiedono mai chi sono. Maschi che rinascono dalle proprie ceneri già in armi. Maschi che usano il bene comune della libertà per asservire e concedersi licenze di ogni sorta. Ogni riferimento, naturalmente, ai fatti recenti è assolutamente casuale. Il libro lo lasciai all'editore per la stampa nel mese di maggio, quindi c'era già forse qualche ispirazione nell'aria. Maschi che non possono stare senza sconfitti, vittime e clientele. Maschi che non sanno che cosa sia il senso di colpa, che confondono la tragicità dell'esistenza con un'occasione vantaggiosa persa. Maschi che se la prendono con le donne, tanto in affari quanto in amore. Maschi che rimpiangono di non essere stati maschi fino alla fine, rallegrandosi di non essere riusciti a diventare uomini, una specie minoritaria che disprezzano e che li inquieta. Maschi che hanno sempre bisogno di una corte, di paggi e giullari, di squadre o comitive, per allontanare da sé l'angoscia della solitudine. Maschi che hanno insegnato alle donne pessime abitudini, che si lamentano di averle per concorrenti migliori di loro e più temibili. Maschi che per il solo fatto di essere tali si arrogano il diritto di abusare di tutto ciò e di chiunque li attragga e li alletti. Buonasera. Buonasera e grazie a Lorenzo per questo invito, grazie alla circoscrizione quarta, grazie a voi. Gli uomini questa sera sono molti di più di quanto io potessi immaginare o profetizzare nelle prime pagine del mio libro, il che per me è un motivo di grande gioia e soddisfazione. Si tratta di sfatare la leggenda, quindi, che la nostra specie sia refrattaria alla cultura, alla filosofia e alla poesia. E devo dire senza piaggeria che tra le diverse presentazioni del mio libro questa è senz'altro quella che vede la maggiore presenza maschile che mi sia capitato di incontrare. Quindi i miei complimenti alle persone che sono qui, ma soprattutto ai miei e ai nostri simili. Ho voluto iniziare con queste parole che aprono il primo capitolo del mio libro, per, ne parlava Lorenzo, comunicare uno sdegno. Il libro è nato quasi un anno fa da uno sdegno montante nei confronti di un mondo maschile sempre più competitivo e sempre più aggressivo. Un mondo ormai quasi deprivato del senso di colpa, del senso di alcune virtù, di alcuni riferimenti che un tempo erano importanti, a un sentimento e a una condotta che un tempo si chiamava, per esempio, nobiltà d'animo. Quanta nobiltà d'animo oggi vediamo ancora in giro? Sicuramente voi che siete qui di nobiltà d'animo ne avete come ne abbiamo noi. Noi siamo qui questa sera come un'aristocrazia di ascolto o di parola che costituisce una minoranza, ma della quale noi dobbiamo essere orgogliosi di questi tempi. E per questo iniziative come la presente, come il ciclo, ma le tantissime iniziative che si diffondono, che sorgono nella vostra città, sono un segno importante volto a dire no a una rappresentazione della condizione maschile che è prevalentemente quella che prima in fretta vi ho letto. L'immagine dei maschi oggi oscilla tra una rappresentazione come quella precedente, il maschio rude, il maschio che continua a fingere di essere onnipotente, il maschio che aspira a raggiungere i 120 anni, il maschio che si ritiene quindi votato all'eternità, e dall'altro una rappresentazione del maschile che oggi vede soprattutto diventare noi uomini come delle vestali della famiglia. Oggi noi siamo entrati, come sapete, nell'epoca, ma forse non nell'epopea, dei mammi, degli uomini quanto mai solleciti, quanto mai attenti ai loro figli, alle questioni che riguardano la nostra vita familiare e domestica, a maschi quindi che sembrano finalmente dediti alla cura di questioni che per centinaia, migliaia d'anni sono stati cura soltanto delle donne. Ed è certamente questa una importante evoluzione, un'evoluzione nostra significativa, molto significativa, ma non può essere soltanto questo. Non si può giocare, credo, oscillando tra una rappresentazione del maschio rude, del maschio che decide, del maschio che non piange mai, del maschio che mai si pente, e una rappresentazione dell'uomo, o maschio che sia, che si adatta alle circostanze della vita e dell'esistenza, e viene rappresentato e si rappresenta anche in prima persona come un maschio che non sa più dove si trova, che non si riconosce più. Oggi anche al cinema vediamo dei film importanti, interessanti, densi di quell'ironia o di quell'autoironia di cui parlava Lorenzo, ma che ci rappresentano maschi estremamente confusi, incerti, in momenti fragilissimi della loro esistenza. E questa è anche certamente una rivincita che dobbiamo alla storia del movimento delle donne, ma non è soltanto questo. Certamente le donne hanno messo in discussione e in crisi il ruolo maschile, ma non è soltanto questo. C'è qualche cosa di più che è indispensabile insieme questa sera cercare di indagare. Ma il libro non è stato scritto da un sociologo. Come avete ascoltato, io mi occupo di filosofia, in modo particolare di filosofia dell'educazione e di filosofia della narrazione in prima persona, della narrazione autobiografica. E allora mi verrebbe subito da chiedervi e da chiedere agli uomini presenti quando è stata nella vostra vita la prima volta in cui vi siete sentiti veramente maschi e quella volta invece che vi siete sentiti veramente uomini. Il libro gioca in continui movimenti di carattere oppositivo tra quindi una immagine, non tanto un'identità, un'immagine del maschio che continua a rappresentarsi come tale e dall'altra un'immagine del maschio che evolve allo stato più maturo di uomo. Questa posizione certo può essere estremamente criticabile, molto schematica. Siamo tutti uomini, beh, questo non c'è dubbio, ma siamo tutti uomini se condividiamo alcune prerogative, alcune caratteristiche. Ma io credo che il dirsi o il dire che altri da noi sono uomini, che li ascoltiamo come uomini, esprime un aspetto, una dimensione di ulteriorità. C'è qualche cosa di più nell'essere uomini e il libro in queste 300 pagine cerca di andare alla ricerca all'interno del maschile della dimensione prettamente umana del maschio. E vi leggo allora un altro passaggio. Abbiamo visto i maschi, tracciati anche con un po' di ironia, ma anche, devo dire, mentre leggevo ancora una volta, ho provato la stessa vergogna che spesso provo, soprattutto di recente, dinanzi a certi eventi. Ma ho provato anche immediatamente poi l'orgoglio di ritrovare già annunciate nelle pagine che ora sfoglio con voi altre immagini, altre rappresentazioni quindi del maschile. E un paragrafo si intitola Lode agli uomini interiori. Ecco, l'interiorità, e da qui il titolo del libro, costituisce l'aspetto cruciale di questa narrazione mia. Che cos'è l'interiorità? Lorenzo già lo accennava bene. Chi ha mai visto l'interiorità? L'interiorità è ciò che è l'invisibile nell'esistenza di tutti noi, al maschile e al femminile. Nessuno ha mai visto l'interiorità. Qualcuno dice di aver visto l'anima, qualcuno sente le presenze dello spirito, ma chi ha mai visto l'interiorità? Però è una parola della quale noi abbiamo bisogno. Ecco, renderci conto come maschi o donne o femmine, potremmo introdurre anche questa distinzione, forse è bene aspettare un libro in cui ci sia la differenza tra donne e femmine. Può darsi che questo non accada, non sia possibile. Queste distinzioni sono importanti, credo. Ecco, all'interno, quindi all'interno della parola interiorità, che cosa riusciamo a leggere? Riusciamo a leggere l'impossibilità di essere letti dall'esterno, di essere letti dagli altri. L'interiorità è ciò che ci difende, ciò che ci protegge. L'interiorità è ciò che ci permette anche di dubitare di noi senza dirlo agli altri, senza comunicarlo agli altri. L'interiorità è il bene riconducibile alle cose profonde che andiamo cercando dentro di noi, nel nostro passato, nella nostra storia, e ciò che ci aiuta quindi ad aggiungere alla nostra vita visibile qualcosa che non può essere oltre comunicato perché è incomunicabile, E io trovo straordinario questo fatto che non ci possa essere una comunicazione definitiva, esaustiva di tutti noi. Perché questa comunicazione finale, conclusiva, ci viene chiesto soltanto dai dittatori, che ci chiedono quindi di narrare tutto di noi. E ci possono essere grandi dittatori o piccoli dittatori, anche nella nostra quotidianità, che ci impongono di rivelare tutto di noi. Noi abbiamo invece, in nome dell'interiorità, il diritto, il laico diritto di tacere, di tenere per noi certe anche intimità. E tutto questo è alla base anche dell'idea di individuo, di soggetto che si sente quindi finalmente autonomo non solo quando agisce nella società, in famiglia, altrove, nel lavoro, sulla base di alcune responsabilità e di alcune necessità. Noi ci sentiamo profondamente liberi quando viviamo l'emozione di sentire che l'ascolto, da ascolto verso l'esterno, diventa e incomincia a crescere come ascolto di noi stessi. Questa è la grande esperienza dell'interiorità, e quindi sono quanto mai felice di essere qui a quasi chiudere il vostro ciclo dedicato all'ascolto, non solo l'ascolto dell'altro, ma se io non so ascoltare me stesso, se io non so percepirmi, se io non so darmi un senso, come posso interagire con l'altro? Come posso cercare di decifrare ciò che l'altro vuole comunicarmi, vuole dirmi? Ed ecco allora aveva ragione prima Lorenzo quando ha citato il quid medium, questa zona intermedia, l'interiorità che sentiamo dentro di noi, che vogliamo proteggere e celare, ci aiuta a capire che se anche l'altro dinanzi a noi è dotato di un'interiorità e quindi di un mondo segreto, forse su questo possiamo anche intenderci. Ecco, quindi l'interiorità non è visibile e difendiamo con ogni mezzo questa invisibilità, perché l'invisibilità di cui da millenni ci parlano i poeti, è l'invisibilità di cui ci parlano i religiosi, i monaci, è l'invisibilità di cui ci parla la filosofia. Abituiamoci anche a incontrarci oggi in tempi in cui il corpo è continuamente magnificato con l'incorporeo dentro di noi. Ecco, la definirei così, l'interiorità è un incorporeo dentro di noi. È un assurdo, è un paradosso, perché è chiaro che la nostra interiorità si nutre delle nostre viscere, dei nostri muscoli, del nostro cervello, ma c'è qualche cosa in più, qualche cosa che ci sfugge, che la filosofia potrebbe chiamare spirito, che un credente potrebbe chiamare anima. Io la chiamo laicamente la vita interiore. Una vita quindi che c'è, la sentiamo, perché nessuno di voi questa sera potrebbe contestarmi che non ne ha un'interiorità, e questo quindi è un dato di fondo, un dato importante e cruciale, ed è a partire quindi da questo che allora possiamo intraprendere anche un percorso, un cammino di incontri tra interiorità appartenenti a persone, a donne e uomini, indipendentemente dalla loro appartenenza di genere. Questo non è un libro tutto dalla parte degli uomini o tutto dalla parte delle donne, per carità. È un libro che, soprattutto nell'ultima sezione, auspica che ci sia un incontro possibile. Vi leggo proprio le ultime parole che ho rubato a un poeta, amico della Libera Università di Anghiari, che tiene corsi di poesia. Ed è qui che si attendono pensieri di serenità, che sappiano formare anche per poco il correrci addosso, l'intrappolarci nella rete del tempo, intento a tramare rimorsi e ansietà. È qui, eppure anche altrove, che sarà possibile starci a guardare fin quando non farà freddo, e poi rincasare con gli stessi pensieri l'uno a fianco all'altra e portarli insieme finché ci sarà voce a ricordarli e silenzio ad ascoltarli. Lì anche la solitudine potrà essere tregua. Questo è il territorio dell'interiorità. È un territorio quindi neutrale, che ci possa consentire di affievolire e anche abbattere alcune contrapposizioni che solitamente ergiamo gli uni contro gli altri. C'è qualcosa di più da esplorare. Allora entriamo in questa lode agli uomini interiori. Uomini, non in senso universale, in senso generale, uomini, maschi che hanno avuto la possibilità e hanno scelto anche duramente di riscattarsi e di elevarsi al rango di uomini. E questi uomini sono uomini, di cui parlo nel libro, evoco miti, evoco figure storiche anche, ma soprattutto figure della letteratura e dell'immaginario, che ci mostrano, figure bibliche, che ci mostrano che questa evoluzione assolutamente interiore è possibile, si è realizzata, può rinascere in continuazione, ma soprattutto è importante questa evoluzione perché non ha alcun prezzo. È assolutamente gratuita, è assolutamente inutile. Questa è la grandezza della scelta della vita interiore. Puoi anche non farla, non intraprenderla, puoi immediatamente chiudere i boccaporti perché ti rendi conto che visitandoti all'interno nasce l'inquietudine e cominci a balbettare. Se qualcuno ti chiede, parlami di qualcosa che ti ha colpito in questa situazione, in questo momento doloroso, difficile della tua vita, tu balbetti e fuggi spesso come maschio. Ecco, l'uomo invece, che si è riscattato, è un uomo che intraprende questa narrazione, questa possibilità di parola, si riprende la parola, ma non può essere solo in questa ripresa di parola. La deve condividere con gli altri. La solitudine, di cui parla lungamente il libro, non è sufficiente se vogliamo fare in modo che dalla nostra interiorità si distilli qualcosa che ci riporti all'essenza più importante della nostra vita. Ma tutto questo non ha prezzo. Tutto questo non può essere scambiato. Tutto questo non è commerciabile. E questa è la grandezza. Oggi, come non è commerciabile la bellezza, come non è commerciabile il pensiero, come non è commerciabile tanto l'arte della nostra esistenza quando ci avviciniamo ad essa. Lode agli uomini interiori, uomini che salgono e scendono le scale più impervie, contandone i gradini in silenzio, sorridendo allo sconosciuto che gli si pare dinanzi e non, come abbiamo visto prima, intendendo immediatamente lo sconosciuto come un possibile avversario. Uomini che a testa alta porgono a se stessi domande sensate, senza prezzo e acquirenti di sorta. Uomini che non cessano di riprodursi ogni volta in controcorrente, spargendo idee e zecchini d'oro nei campi, aspettando fiduciosi che divengano ben altro dal denaro. Uomini che conoscono il sapore della libertà come segreta ricchezza, non per farne un esclusivo vantaggio per sé. Uomini che vogliono essere soli per sentirsi maschi diversi, per ritrovare le antiche virtù desuete della loro stirpe migliore, e uomini che non sono tentati dall'istinto di opprimere chi che sia per sentirsi uomini. Uomini che hanno viaggiato attraverso i secoli e continuano a cercare asilo tra l'emozione e il pudore, che comprendono in un istante il senso di parole come quelle della poesia. E qui leggo un tratto di una poesia del grande scrittore Tahar Benjelloun, che si intitola Dalle ceneri. È dedicato alla transizione da maschio a uomo. Ogni guerra lascia dietro di sé dei resti. È allora che la poesia si solleva, per necessità, e diventa parola urgente nel disordine in cui la dignità dell'essere viene calpestata. Ma le parole restano pallide quando la ferita è profonda, quando il caos programmato è brutale e irreversibile. Tra il silenzio mortificato e il barbettamento disperato, la poesia si intestardisce a dire. Il poeta grida o sussurra. Sa che tacere potrebbe sembrare un delitto, un crimine. C'è un dolore millenario che rende ridicolo il nostro respiro. Il poeta è colui che rischia sulle parole, le depone per poter respirare, dare un nome alla ferita, farle disfare le rive del silenzio. Ecco cosa gli detta la sua coscienza. Incommensurabile è il nostro bisogno di dire, anche quando le nostre parole, portate via dal vento, andranno a sbattere contro le montagne fino a perdere ogni senso, fino a fare buchi nella roccia e a smuovere le pietre pesanti dell'insonnia. Allora ritorniamo a quella domanda di prima. Quando è stata la prima volta che ci siamo sentiti veramente maschi? Quando abbiamo dato un pugno a un avversario? A 4, 5, 6 anni? Quando abbiamo fatto uno sgambetto? Quando abbiamo soffiato una ragazza a un altro maschio? Quando ci siamo sentiti per la prima volta maschi? Quando abbiamo corso perdifiato, mettendo a repentaglio le vite degli altri? Quando ci siamo sentiti maschi? Quando abbiamo sparato il primo colpo di fucile? Quando ci siamo sentiti per la prima volta maschi autobiograficamente? Ciascuno di noi nella propria interiorità e nella propria memoria lo sa quando questo è avvenuto. Quando abbiamo violentato qualcuno, soltanto con l'intelletto, soltanto col pensiero? E quando invece ci siamo sentiti per la prima volta o quella volta uomini? Quando abbiamo scritto impacciati, timidi, una poesia d'amore? Quando ci siamo accorti che il nostro vicino aveva bisogno d'aiuto? Quando ci siamo incontrati con domande ancestrali sul senso dell'esistenza e della vita? Quando ci siamo sentiti uomini? Quando abbiamo messo al mondo un figlio e l'abbiamo accompagnato verso l'età matura? Quando ci siamo sentiti uomini? Quando abbiamo avuto ogni volta l'occasione e la possibilità di dialogare profondamente con noi stessi? E abbiamo imparato a farlo, accantonando quindi dentro di noi o mettendolo da parte il maschile che ci continua naturalmente, eroticamente, spesso ad accompagnare, a perseguitare quel bisogno di eros che ci rende anche ridicoli a un certo punto dell'esistenza. Tutto questo è maschile, può diventare anche poesia. Certo, può diventare anche poesia. I poeti, gli artisti, i filosofi non sono santi. Qui non stiamo contrapponendo la santità contro la malvagità, per cui da una parte mettiamo tutti i poeti, i pittori ne hanno fatte di tutti i colori, non parliamo degli scrittori. Andiamo a guardare le biografie di Picasso, le biografie di chi ha utilizzato le donne veramente come stracci, eppure hanno prodotto poesia, hanno prodotto arte. Quindi non dobbiamo distinguere sul piano delle categorie. dobbiamo cercare dentro di noi come la luce del maschile, non l'ombra del maschile, continua a voler emergere sul piano della esteriorità e della rappresentazione di sé. Ma allora abbiamo bisogno di frugare all'interno dell'ombra invece del nostro essere uomini, perché è in quest'ombra che troviamo le tracce di un modo diverso di essere, di un diverso linguaggio. E all'interno quindi di questa cripta personale che ciascuno ha e che le donne riescono maggiormente a schiudere, ad aprire, a far sì che le loro voci si possano incontrare e condividere. Ma noi uomini o maschi, come viviamo le nostre amicizie? C'è una parte del libro dedicata all'amicizia maschile. È un'amicizia terribile talvolta, un'amicizia legata all'utile, al gioco di squadra. È un'amicizia connessa sempre con l'obiettivo di fare, di ottenere, di conquistare, di guadagnare qualche profitto in più. Ma ci sono per fortuna altre, più elevate amicizie maschili, di cui oggi abbiamo bisogno senza per questo diventare, ecco, come dei sudditi talvolta delle circostanze quotidiane della nostra vita. Entriamo quindi in questi mondi nostri, in primo luogo. Tutto ciò che noi pronunciamo e diciamo, e questa è la filosofia che perseguo, non solo da un punto di vista intellettuale, teoretico, ma quando mi adopero affinché le donne e gli uomini possano raccontarsi, possano scrivere la loro storia di vita, partiamo sempre da questa domanda. Mi incontro con un nuovo concetto, col concetto di ascolto, con l'idea di ascolto, con l'esperienza dell'ascoltare, ma quando dentro di me io ho imparato ad ascoltare o mi sono accorto che non sapevo ascoltare? Il riferimento autobiografico oggi è una costante, ma non perché l'autobiografia è di moda. È una costante se intraprendiamo una via morale, perché la via morale, che è la via anche critica che ci propone la filosofia, e autocritica, è una via che ci espone a dirci e a raccontare quindi le nostre invisibilità in primo luogo a noi stessi e a trasformare queste nostre invisibilità in parole che siano degne di essere udite e ascoltate dagli altri. Ma tutto questo ci richiede allora un ritorno, del quale nel libro parlo a lungo, un ritorno all'epica, all'epos, di un maschile che forse si è perduto, che non sappiamo più vivere e coltivare e che ha abitato la storia dell'umanità e la storia degli uomini, ed è l'epos della solitudine. Io credo che oggi chi pervicacemente vuole restare maschio, il maschio di cui abbiamo detto qualcosa, si potrebbe dire naturalmente molto di più, tema la solitudine. Berlusconi non ce l'immaginiamo mai solo, a parte le guardie del corpo. A parte il fatto che va a cercare i corpi altrui, ma non ce l'immaginiamo mai solo. Sì, forse si può anche per un po' di pietas immaginarlo solo. Si è sempre detto che il potente vive la sua solitudine. Io non riesco a immaginarmelo solo Berlusconi. E ostenta le sue squadre familiari. Non solo le sue squadre che lo proteggono male perché un piccolo duomo gli finisce anche in faccia. No, è il senso della gruppalità all'insegna della creazione della cosca, della creazione quindi della truppa, di qualcosa che possa sempre proteggere il capo, e quando il capo non trova sufficientemente accoliti attorno a sé, li compra. Li compra. Allora, se questa è un'immagine che ci appartiene ormai, fino al disgusto, se questa immagine la ritroviamo continuamente, ma non è soltanto il nostro attuale capo del governo, c'è nel maschile attuale un bisogno che non era così un tempo, perché se noi leggiamo la tragedia greca, se noi leggiamo Shakespeare, ci troviamo dinanzi a uomini soli, disperatamente soli, ma orgogliosamente soli. Se leggiamo i poemi omerici, ci troviamo dinanzi a uomini soli. Ulisse è solo, solo. È nella solitudine che si affina quindi la transizione, la trasformazione dal maschile all'uomo. È uno scotto non da pagare, ma è una conquista da raggiungere. È un processo di transizione e di metamorfosi necessario. Questo non accade per la donna, perché la donna ancestralmente è sola e riesce a reggere molto meglio dell'uomo la solitudine. Perché gli uomini, cito alcune ricerche francesi, ma anche ci sono tracce di indagini anche in Italia, come mai gli uomini, o maschi che siano, quando restano vedovi, hanno un bisogno quasi istintivo di risposarsi il più rapidamente possibile? Come mai nelle separazioni gli uomini di qualsiasi età sopportano la separazione se si trovano un'altra compagna? Mentre le donne restano, ma non per loro difficoltà, restano da sole e vivono la solitudine secondo una loro tragica condizione. Ma noi siamo impreparati, impreparati alla solitudine. Non era così un tempo. Un tempo l'uomo è riuscito a realizzare il meglio di sé, oltrepassando quindi queste frontiere e riuscendo in una solitudine anche all'interno del consesso umano a mantenere uno spazio privato che gli ha consentito quindi di elaborare una sua vita interiore. Ci sono solitudini che vissute e patite nell'infanzia entrano a far parte del nostro drammatico destino di infelicità, inguaribili, inesorabili, persecutorie, ma ci sono solitudini che ci riempiono di gioia e dischiudono a profonde serenità, anche senza offendere gli altri, senza privarli della nostra presenza. Ci sono solitudini che cercano la gente, la compagnia, qual essa sia, per placare le ansie e le nevrosi delle inquietudini, delle pene, delle angosce che suscita in noi il solo pensarle. Ci sono all'opposto solitudini invisibili, non spiacevoli, che fanno vivere tante donne, tanti uomini accanto agli altri, con dignità e saggezza. Ci sono solitudini feconde e indispensabili per le attività della mente, del pensiero, della ricerca, dell'arte, delle fedi, che richiedono un isolamento temporaneo, meditativo. Ci sono solitudini che ci condannano allo sperpero delle vocazioni e dei talenti, poiché non sappiamo spiegare a chi amiamo che lo star soli è per noi uomini una necessità vitale, una restituzione feconda anche per la vita in comune. Ci sono solitudini cercate, esaltanti, sublimi, capaci di rigenerare e dare nuovi orizzonti e senso alla nostra vita personale nel rapporto il più sobrio, duro, rischioso con la natura, così come ci sono solitudini che ci gettano nel panico in ogni situazione conturbante, che ci condannano a non poter pienamente gioire di un rapporto personale diverso con le cose, con il nostro prossimo. Ci sono le solitudini vissute diversamente dal bambino e dall'adulto, dall'uomo e dalla donna, dal credente e dall'incredulo, da chi vive in città e da chi ha scelto la montagna, il mare, il deserto come luoghi solitari elettivi, dove sperimentarsi per percepirsi ancora vivo, giovane e asceta. Io vi ringrazio, mi fermo qui.
Io propongo un attimo di solitudine prima di intervenire con domande, con desideri di chiarimento, con
evocazioni della prima volta del maestro.
O con evocazioni, giustamente, della prima volta in cui ci si è sentiti davvero maschi o un po' uomini, perché davvero proprio uomini siamo ancora tutti in cammino, ma un po', ecco. Io devo dire una cosa, buttando già in anticipo una possibile domanda. Nell'opera è molto accudito il rapporto tra biografia e biologia. Ecco, d'altra parte maschio sembrerebbe quasi appartenere al bios, e invece al bio del maschio, invece la scrittura è un prendersi tempo, è un prendersi respiro, disallontanamento, scarto, differenza, anche diversità. Ecco, io chiederei se per caso ci può leggere o dire qualche cosa su questa oscillazione, che è un tema che percorre tutta l'opera. Un modo che io ho intravisto è parlare della vergogna e del pudore, sentimenti oggi proprio, come dire, in ribasso e invece così importanti. Ecco, forse il sentimento del pudore è proprio un indice che rileva l'accesso all'essere uomini. Un uomo prova vergogna, un uomo deve provare pudore. Il maschio, Dio santo, io che ci sia sempre, deve sempre occupare la piazza. Un'altra cosa che butto dei temi, un'altra cosa che desidererei ancora ascoltare riguarda il rapporto con la poesia, perché anche questo è un tema che torna di continuo. La poesia qua è accudita moltissimo, perché i poeti sono discreti, i poeti sono dubitanti, i poeti sono coloro che accudiscono, danno parola all'invisibile, dice, poi se mai andiamo a vedere la parola, all'invisibile. Quando invece si tende sempre a dare credito al visibile, a ciò che si può esibire, all'esibibile. Ecco, valorizzare l'invisibile è un tema meraviglioso, è estremamente rivoluzionario, controcorrente. È proprio un contraccolpo filosofico di quest'opera, ecco. Un contraccolpo che non vuole essere un colpo contro, è un colpo che va per i fatti suoi, come diceva. Voglio dire che benché molte figure sembrano costruite sulla oscillazione oppositiva, poi, così insomma, leggendo con garbo, quest'opera non è un'opera di opposizione. Il respiro, dove l'esterno entra e l'interno esce, questo ritmo del respirare non è oppositivo, non è affatto oppositivo. Ecco. È vitale, è vitale. Questo tanto per cominciare, per rirompere il ghiaccio.
C'è un argomento.
No, se vuole rispondere, io la voglio ringraziare, perché credo che una delle problematiche che noi abbiamo, io parlo come donna, è inerente al fatto che gli uomini non parlano di sé. Si può parlare di poesia, di arte, di scultura, di lettera, ma non di emozioni, di sentimenti. Questo diciamo che crea come dire, proprio dei problemi di relazione, perché credo appunto che il percorso che hanno fatto le donne in solitudine, in grande solitudine, sia un percorso che ci ha portato ad avere più dimestichezza con le emozioni, con la nostra interiorità. E mi ha colpito il fatto che lei abbia citato all'inizio questa oscillazione tra gli uomini che sono i maschi, che non devono mai chiedere niente, eccetera, e questi altri uomini che cominciano ad accudire, che rivestono figure maschili. E mi colpisce anche il fatto che lei a un certo punto abbia detto: noi dobbiamo ritornare all'epos, no? Come se in un tempo in cui però le donne non esistevano, c'erano gli uomini da soli, nella loro solitudine. Allora mi ha evocato un pensiero, che è questo: probabilmente voi uomini avete bisogno di tornare indietro, stare un po' soli, perché non siete pronti a confrontarvi con noi.
Forse aggiungere subito
sì. Grazie.
C'è un'altra.
Questi poemi. Io vorrei dire qualcosa surreale. Surreale a Modena, in Emilia, sulla tragedia dell'uomo. In questo caso io, che mi sono dedicata da 10 anni al femminile, ho incontrato la tragedia maschile. La tragedia maschile nel senso reale, che vuol dire suicidio. È un tabù. E qui non si è parlato di questa autodistruzione che l'uomo incontra quando, in certi momenti della sua vita. In Emilia abbiamo questo problema. Modena era la terza. Lo dico perché, scusate, mi sta molto a cuore. È un problema tabù. Il tabù può essere anche positivo, ma qui è tabù. A Modena, ad esempio, io non ho potuto continuare questo lavoro. Ho adesso dei grafici che fanno parte di questa ricerca a Ravenna, dico 10 anni, è una cosa terribile vedere i dati statistici sulla questione uomo. Io adesso li metterò qui, così qualcuno li va a vedere, perché è vero che c'è il maschio e c'è il mammo, però chi si sforza o chi incontra il dramma finisce qui, 4-1 a Ravenna, 3-1 a Bologna, cioè del suicidio maschio, siamo a 3-1 e non tutti a Modena, adesso Modena è...
3 maschi e una donna?
No, 4-1 è il rapporto,
sì, ho capito,
nel suicidio,
certo.
E per esempio era Ravenna, poi è diventato 3-1, a Bologna, adesso noi stiamo già superando questa quota, siamo già i secondi per maschi. Le donne hanno invece tentato suicidio, però si suicidano molto meno. E quindi io pongo questa tragedia, questo problema, perché nel passaggio dal mammo, diciamo, dal maschio al mammo, l'uomo è veramente già in una solitudine tragica, perché esiste la solitudine ricercata, ma c'è la solitudine della disperazione. Io vorrei porre questo problema. Poi metto i grafici a chi interessa. identificazione di tutti i maschi, eccetera, eccetera, mi sembra valida per avere delle tracce del nostro passato. Però mi ponevo la domanda, cosa possiamo fare noi oggi per vivere un presente diverso, proiettare un futuro, un immaginario diverso? Quello che dicevi tu è vero, è lodevole il lavoro fatto e la trasformazione di voler andare verso il, cioè, verso la bellezza, verso la poesia, verso la nobiltà d'animo, e questo soffio vitale. Però questo soffio vitale a me mi sembra bloccato da un giudizio mentale, perché io mi chiedo, finché noi facciamo delle classificazioni, secondo me è come mettere dei muri, è come mettere delle barriere. Cioè, mi piacerebbe che si immaginasse la vita diversamente, come un ponte, come una collegare cose diverse. Non come, è vero quella cosa che tu dici, che non è una contrapposizione vera e propria, ma secondo me non ce ne accorgiamo, ma mentalmente lo è, anche noi donne è la stessa cosa. Cioè, perché se noi educassimo le persone alla bellezza, al rispetto, raccontassimo poesie, racconti, favole, alla fragilità, al mistero, alla natura, avremmo persone diverse. E anche la donna non venderebbe, cioè, se il corpo venisse considerato qualcosa di sacro, qualcosa di poetico, qualcosa di unico, di raro, cioè non avrebbe prezzo, nessuna donna si venderebbe per 4 soldi. Invece si viene educati che il corpo vale, per cui a 14 anni le madri portano le figlie a fare le operazioni, perché questo produce denaro, cioè si possono vendere. Per cui non è, secondo me, non è, io non lo vedo, forse l'uomo lo sente di più questo problema, e se io fossi uomo sarei molto triste oggi, perché abbiamo una bomba nucleare che sta mettendo vittime, e questa è la costruzione dell'uomo, inteso proprio come uomo, perché l'uomo fa la guerra, cioè l'uomo nei secoli ha pensato di dominare con la guerra, per cui capisco che il peso è grosso, ma io mi immagino di cercare un nuovo linguaggio, che questi sentimenti producessero un nuovo linguaggio, perché il linguaggio produce poi una forma mentis, cioè è una catena, è tutto un insieme. E mi è venuta una metafora, perché se il sentiero è la vita, e anche la io apprezzo la solitudine, amo star da sola, ma se il sentiero è una vita e io lo sto percorrendo, e qualche volta mi sento chiamare, mi volto, incontro un amico, gli vado incontro, secondo me il senso della vita è questo andare verso, è questo tornare anche indietro, è questo guardarsi in faccia, è questo mettersi in gioco, esserci nell'amicizia, come diceva il professore prima, no? Che gli uomini, no, ma penso adesso anche le donne, perché insomma credo che sia globale, non esiste più l'amicizia, esiste il fatto che il sabato, siccome ci annoiamo, andiamo a mangiare una pizza oppure andiamo al cinema, ma non esiste il piacere di vedersi, di mettersi in gioco, di guardarsi negli occhi, di dire qualcosa di sé all'altro, di ascoltare. E allora secondo me più che dire come essere uomini o come essere donne, formiamo un mondo dove ci sia la persona, poi uomini e donne camminano insieme, ma finché noi squadriamo tutto in uomini e donne, secondo me ereggiamo muri.
Grazie. Grazie a Lorenzo che mi ha posto alcune richieste di chiarificazione, e che rivedrei in questa parola, che con una giusta enfasi ha citato, la parola pudicizia, avere pudore, senso del pudore. Il senso del pudore non riguarda, credo, soltanto la riservatezza, il senso del pudore profondo esiste nel momento in cui noi ci rendiamo conto di essere eccessivamente impudichi, nel momento in cui l'impudicizia, come oggi, diventa un tema di consumo. Oggi è l'impudicizia che vende, non è il senso del pudore. Il senso del pudore non interessa a nessuno. I media non parlano mai del senso del pudore, parlano dell'impudicizia. L'impudicizia fa vendere, vende corpi, l'impudicizia. E per questo allora si tratta di ritrovare come momento di ciò che chiamo nel libro nobiltà d'animo il senso di una pudicizia come anche affezione nei confronti del silenzio. Anche di silenzio oggi, giusto, c'è bisogno, è necessario, perché è nel silenzio che germina la vita interiore. La vita interiore non germina, non nasce, non si diffonde nel rumore. Quando i decibel alzano la nostra insostenibilità mentale, cognitiva, quando veniamo espropriati della possibilità interiore del pensiero, come possiamo costruire anche quelle possibili relazioni di cui parlava l'intervento dell'ultimo della signora? Abbiamo bisogno quindi di meditare maggiormente sul posto del silenzio della nostra esistenza. Ed è evidente che questo ci riporta al motivo conclusivo che vi proponevo della solitudine. Perché se noi non riusciamo ad amare una solitudine feconda, una solitudine che ci possa arricchire, quando noi ascoltiamo musica, quando noi leggiamo, quando noi camminiamo e ci guardiamo intorno, in questi momenti può nascere, svilupparsi, evolvere ciò che questa sera abbiamo ricondotto alla parola interiorità. L'interiorità si alimenta in questa conversazione interiore, in ciò che abbiamo definito questa sera ascolto interno. Ma il silenzio ha bisogno di una fisicità. Non è soltanto una categoria astratta, metafisica. Il silenzio è fisicità. Abbiamo bisogno di silenzio intorno, abbiamo bisogno di condividere silenzio. Oggi noi siamo ossessionati, giorni fa su Repubblica è uscito anche un servizio a questo proposito, noi siamo continuamente perseguitati non solo dal rumore ma per esempio dalle musiche di sottofondo, supermercati, al telefono, in attesa, in continuazione. Andiamo a visitare un museo, c'è la musica di sottofondo. Sono delle dissacrazioni che non riguardano soltanto, la nostra privacy, ma che mettono in crisi la possibilità di costruirsi una vita interiore come esperienza di gioia e di felicità. Ma tutto questo non è soltanto questo rapporto stretto tra la pudicizia e il silenzio, una questione personale, individuale, deve diventare sempre di più una nuova battaglia di natura civile. La scorsa settimana abbiamo fondato a Milano, in collaborazione con Anghiari, la Libera Università, l'Accademia del Silenzio. C'erano 200 persone alla Casa della Cultura di Milano, nel centro di Milano, nella zona più rumorosa di Milano, ha rappresentato una sfida incredibile, 200 persone dalle 5 del pomeriggio fino a quasi a mezzanotte. Purtroppo non solo a stare in silenzio, ma a parlare di silenzio, perché abbiamo bisogno di parlare di silenzio per interiorizzare dentro di noi il senso di queste esigenze. Così come stasera abbiamo bisogno di parlare di solitudine, ma non siamo per fortuna solitari. La parola quindi ci obbliga a aiutarci a comprendere anche ciò che è meritevole, quindi di quiete e di spazio dato alla nostra parte, come abbiamo detto, assolutamente invisibile. Tornare indietro, se ho inteso, ci invitava la prima signora che è intervenuta, tornare indietro per fortuna non si può più, perché giustamente lei ricordava che se dovessimo tornare ai tempi, ai secoli in cui l'epica maschile nasceva e si imponeva e diventava anche genere letterario, ma un genere letterario come al solito si ispira alla vita, all'esistenza, regrediremmo assolutamente. Mentre noi questa sera abbiamo parlato di possibilità evolutive della vita interiore, abbiamo parlato di possibili metamorfosi dal maschile all'umanità del maschio, ma anche della donna, di tutti noi. Giustamente la signora intervenuta per ultima richiamava a questo bisogno di incontro mettendo tra parentesi le differenze di natura sessuale. Ma non possiamo, io credo, proprio perché la filosofia ci invita a tenere gli occhi aperti, molto aperti, ci invita ad una critica della realtà, non possiamo fingere che queste condotte, che questi comportamenti non esistano, come i comportamenti tragici che ricordava la signora a proposito del suicidio. Io ho perso due amici suicidi. È stata una vera tragedia della mia vita, è stata la loro tragedia, ma è stata anche la mia tragedia, perché non sapevo nulla della tragedia che stavano vivendo. Nulla. Ho saputo soltanto dai giornali cos'era successo. Allora, com'è possibile che tra noi uomini non si alzi la cornetta del telefono, non si accende il cellulare per chiedere a un altro uomo, amico, col quale hai convissuto per anni e anni, hai viaggiato insieme, hai mangiato insieme, si è stati insieme raccontandoci storie d'amore e poi improvvisamente scompare e si uccide. Nel mondo delle donne anche i comportamenti legati alla tragedia del suicidio sono comportamenti che cercano una maggiore socialità. Perché, occupandomi io di autobiografie e biografie, ho notato che nelle autobiografie o nelle biografie di chi si è suicidato o suicidata, nel mondo femminile esistono tanti appelli prima dell'atto estremo, tante possibilità reciproche di confrontarsi, di spiegarsi. Poi l'evento si compie, ma un tentativo comunque di solidarietà estrema, perché il suicidio è un mistero, è un assoluto mistero. Possiamo cercare di decifrarlo con gli strumenti della psicologia, della psicanalisi, ma è un mistero. Il suicidio è la rappresentazione, beh, la filosofia si è occupata molto di suicidio, no? Come sa benissimo Lorenzo Barani. Il suicidio ci estenua, perché nel suicidio noi troviamo le tracce di una arcaicità, di una primitività dell'uomo e della donna che ci riporta, non in questo caso all'epos, ma al rifiuto dell'esistenza come rappresentazione di un destino inesorabile, come anticipazione, come messaggio della ineluttabilità della morte, ma come possibilità di scegliersi la morte, La morte non ci sceglie, siamo noi a sceglierla. Questo è un messaggio filosofico potentissimo. E tutto questo quindi si rinnova al maschile e al femminile, ma nel mondo della autoconclusione dell'esistenza, ecco che gli uomini si ritrovano giustamente, tragicamente, ancora soli. Quel mio amico che ho perso, soprattutto il secondo, lasciò accanto a sé aperta la Bibbia, nella parte in cui si racconta di Giona ingoiato dalla balena. Alcuni di voi ricorderanno. La balena rappresenta l'oscurità, rappresenta la possibilità anche di rigenerazione. Giona ha offeso Dio, Giona viene gettato nel mare, il mostro lo divora, Giona resta nel ventre della balena come Geppetto in Pinocchio, e Giona in questa oscurità si ravvede, elabora la propria sofferenza, la propria colpa, e il pesce lo getterà sulla riva del mare e potrà essere salvo. Ma attraversando l'ombra, attraversando quindi la pena, la sofferenza, questo è coraggio maschile. Questo è il coraggio che dovremmo chiedere sempre noi uomini a noi stessi, dinanzi alle sofferenze che vediamo e che non riusciamo a comunicare. Anche Giona è solo. Ma la solitudine di Giona è una solitudine che non ci basta. Abbiamo bisogno di una solitudine che possa ridischiudersi, quindi alla possibilità e alla capacità di raccontare quello che noi stiamo tragicamente vivendo in certe situazioni, in certi momenti. È chiaro che finché il modello maschile sarà un modello contrassegnato da pregiudizi, da stereotipi, per cui un uomo che piange ci colpisce, da bambino, quando vedevo piangere mia madre, la davo come una cosa scontata. Piangeva sovente, piangeva, si emozionava. Cercavo di esserle vicino, cercavo di capire il suo pianto, ma lo condividevo. Ma quando piangeva mio padre, era una tragedia, era un'irruzione di un enigma antico, ancestrale. Ma perché piange? E piangeva perché piangeva, ma piangeva perché aveva dei guai sul lavoro. Non piangeva, io non l'ho visto piangere quando è morta sua madre, quando è morto suo padre. Piangeva perché la sua immagine, mio padre era un direttore generale di una grande azienda milanese, perché viveva la sua ferita di maschio che era stato offeso da un collega o da un suo dirigente più di alto grado. Ecco il pianto maschile. Ma un pianto maschile che deve invece ritrovare la strada quindi della confidenza, in questo caso anche dell'impudicizia, della possibilità quindi di esprimersi relativamente a ciò che non si è mai detto. Mi dicono alcuni amici psicanalisti che gli uomini fanno una fatica enorme nella stanza dell'analisi a raccontarsi. Sto seguendo a Milano, nello studio che abbiamo creato, che svolge un'attività di consulenza nei confronti di chi desidera anche scrivere la propria autobiografia, ma si sente impacciato non da un punto di vista tecnico. Si sente impacciato perché nel momento in cui noi evochiamo la nostra storia, i nostri ricordi, questi, come sappiamo, possono avere una funzione di vero e proprio intralcio all'esposizione di noi stessi. La scrittura a volte non si muove, non evolve, quando dei ricordi non risolti, quando dei traumi non riescono anche attraverso la scrittura ad essere sanati. E quest'uomo di 75 anni che sto seguendo è un uomo che faticosamente nel corso delle sedute cliniche riesce a recuperare brandelli della sua storia. E poi cosa succede ad un certo punto? Che quest'uomo interrompe il percorso di scrittura autobiografica che faticosamente stava emergendo, si era prefisso di regalare l'autobiografia ai suoi figli per Natale, interrompe questo processo perché? Perché in famiglia non lo si conosceva come uomo che fosse disponibile a parlare impudicamente di sé. E in queste pagine, che in famiglia clandestinamente gli hanno letto, come un adolescente al quale viene sottratto un diario e che scopre quindi questa profanazione terribile, perché ad un adolescente al cui si legge il diario accade qualcosa di terribile. Non si sente in grado quindi di costruirsi in autonomia, perché ci sarà sempre uno sguardo indiscreto che frugherà nelle tue cose, nel tuo mondo interiore, e quindi l'interiorità farà fatica a emergere. Beh, quest'uomo ha dovuto interrompere, perché la famiglia non l'ha autorizzato ad essere finalmente un uomo in grado di raccontarsi. Ma questa sua storia finisce bene, perché l'altro giorno mi ha telefonato e mi ha detto: professore, ho mandato a quel paese mia moglie e ho deciso di tornare qui da lei.
Vorrei sottolineare due cose che guai se scivolassero via, come ovvie. Una è questa idea di Duccio Demetrio della autobiografia come piano filosofico, non intimistico anche, ma come piano interiore che cerca linguaggio, che cerca parola, che cerca racconto, narrazione. È controcorrente in un modo incredibile oggi narrare, perché oggi bisogna essere performativi, bisogna entrare a gamba tesa, bisogna ottenere gli effetti e i risultati. Narrare implica tempo. E non si sa neanche dove vada a finire la narrazione, cosa salterà mai fuori dal sacco che uno ha, dal profondo, uno non lo sa. E l'esempio che ha fatto è meraviglioso. L'altra cosa è che è fondatore anche di un'altra università, questa volta l'Accademia del Silenzio. Guardate, questa è un'idea talmente formidabile da far andare in pelle d'oca, eh? Anche questa è controcorrente, ma attenzione, voglio venire all'intervento della signora. È un controcorrente, che certo è sempre anche oppositivo, ci mancherebbe, andare contro è sempre anche oppositivo, ma non è solo oppositivo, eh? È l'apertura di un altro piano in cui poter dare espressione. Ecco, l'Accademia del Silenzio è una cosa di una bellezza incredibile, perché pensate se davvero, a parte che ha qualcosa come i cinici, quelle scuole socratiche, che è una cosa bellissima, quando l'impero domina, ecco, nascono queste scuole che sono però quelle che, come i benedettini del Medioevo, danno il filo d'Arianna per poi uscire dal labirinto, perché si muore nel labirinto. Vorrei però io, scusate se faccio un'altra domanda, ma se non le approfitto, allora, qual è la domanda? Cioè, io vorrei ancora chiedere del rapporto tra biologia e biografia. E vado a pagina 77, dove c'è una indicazione, a mio avviso, meravigliosa, dove cioè l'interiorità implica un'auscultazione, all'ascolto dell'interiorità implica che cosa? Una dice un racconto interminabile. E questo secondo me lega le due cose, l'Accademia del Silenzio e la libera università dell'autobiografia. Dice, per leggere le sue parole: non riusciamo mai fino in fondo a guardarci dentro, poiché quel dentro designa più che un territorio, pur simbolico, soprattutto un tempo. Ecco, questa differenza fra un territorio anche simbolico e un tempo, questo secondo me è un segreto dolcissimo, delicato, anche un po' aspro, agrodolce, ecco, perché non è facile. Non è facile comprendere come incominciare a andare sulle tracce dell'altro che è dentro di me e che io sono. Andare su queste tracce implica non solo un percorrere un territorio, ma un altro tipo di temporalità. Io mi prendo, rispetto al tempo misurabile, cronometrale, mi prendo un'altra dimensione. È un tempo di tutt'altra natura. E su questo non siamo molto, credo, non siamo educati. La mia maestra non me l'ha mai insegnato. I miei professori mai. All'università manco parlarne. Ci sono alcuni filosofi. Ma Dio santo, andare presso di loro. Ed ecco qua dove forse da un ulteriore... Dice, ci intessono quindi le trame delle nostre cerebre. Ci percepiamo internamente narranti. Più sotto dice, scoprendolo, quel che chiamiamo interiore e questo mondo, altri non sono che questo racconto interminabile. Quindi è un bel filo d'Arianna, abbiamo parlato di questa interiorità, di questa lontananza, di questa differenza, di questa... Vabbè, voglio dire, incominciare a narrare, a narrarsi, è scomodissimo, perché non è che uno possa dire oggi ho mangiato un cavolfiore con la besciamella, grazie. Non, cioè, narrarsi e andare a stanare quelle parti che sono, come diceva prima, Lucio, l'oscurità, è stanare un po' l'oscuro di noi, e beh, si ha molta paura. Senz'altro i maschi sono svantaggiati, ma io penso che al di là dei maschi e delle femmine, tutti facciano fatica a stanare le cose che possono anche far soffrire, che non sono scontate. Ecco. E tuttavia il racconto è un filo dell'interiorità per perseguirla. O sbaglio?
Certo. E così non c'è solo il nostro tempo cronologico, per fortuna. Il tempo cosiddetto dell'arco vitale, tempo dell'alfa, dell'omega. C'è il tempo che è proprio la scrittura, la narrazione interiore di sé che coltiva, il quale dà vita, che è il tempo del mito, il tempo del mitos. Voi sapete che la parola mito in greco non indicava soltanto il racconto mirabile, straordinario, le gesta degli dèi in questo caso. Mitos in greco arcaico voleva dire proprio racconto, parola. E dentro di noi quindi ci sono dei racconti che si sbalzano dalla temporalità. Diceva Freud, l'inconscio non ha tempo, è il tempo mitico, è il tempo nel quale noi ricadiamo ogni volta, anche nel nostro mondo onirico, ogni volta noi andiamo visitando, cercando, oppure ci finiamo in modo fortuito, in cui avvertiamo. Ed è una percezione fisica, quasi tattile, una percezione squisitamente interiore. Solo l'interiorità può vivere, non vogliamo chiamarla interiorità, chiamiamola psiche. Viviamo quindi all'interno della nostra psiche profonda, invisibile agli altri, qualcosa che non ha tempo perché ci riporta ad aspetti essenziali della nostra esistenza. Io credo che la ricerca filosofica, come è stato più volte, vada a cercare continuamente alcune verità, alcune, come si dice in filosofia fenomenologica, alcune eideticità della nostra vita, alcune idee portanti, ma non sono le idee di Platone. Sono quelle idee che nascono dalla nostra vita, dalla nostra esperienza. Nella nostra infanzia si formano queste idee. anche l'idea di maschio e di donna. Sono idee che ci riportano la nozione di archetipo junghiana. Sono idee profonde che persistono nel corso della nostra vita e della nostra esistenza. E fra queste, soprattutto, tra le grandi idee che ci portiamo appresso, è la visione mitica della nostra infanzia. Dentro ciascuno di noi c'è il mitos della infanzia. Se non abbiamo questo mitos, se non continuiamo a coltivarlo, se non continuiamo ad aggiungere a questo mito qualcosa che ci consenta di esplorarlo sempre più in profondità, noi viviamo una vita interiore assolutamente desertica e assolutamente grama. Perché nei momenti difficili della nostra esistenza ricorriamo alla rievocazione del passato, ritorniamo con la memoria all'infanzia? Perché questi diventano dei beni interiori, veri e propri rifugi per ciascuno di noi. Perché sentiamo che quelle emozioni che vivemmo allora, certo, si possono essere trasformate, ma continuano a germogliare e a germinare dentro di noi. Ecco, quindi il tempo non più biologico, il tempo non più cronologico, diventa tempo autobiografico, però nel momento in cui non ci accontentiamo di tenerlo soltanto segreto e privato nella nostra mente, nel nostro pensiero, perché è la scrittura che adempie quindi alla costruzione di un altro tempo, di un tempo autobiografico, ma è tale se diventa il tempo della letteratura di noi stessi, perché autobiografia è la letteratura di noi stessi. L'autobiografia non è soltanto il racconto occasionale di ciò che abbiamo vissuto da bambini oppure più di recente. L'autobiografia è scrittura. La scrittura ci consente di adire, di entrare in questo mondo mitico, ma nella grande esperienza di trasformarlo ancora una volta. Perché quell'infanzia che noi abbiamo vissuto, quell'episodio, quell'evento, nel momento in cui rinasce attraverso la nostra penna, diventa un momento universale della nostra esistenza, diventa una possibilità di linguaggio di coinè con gli altri, perché tutti quanti abbiano la possibilità di vivere l'esperienza di condivisione non solo delle loro memorie, ma la possibilità di condividere le loro scritture con gli altri relativamente a un tema dell'infanzia, quanto lavoro qui a Modena abbiamo fatto in passato e ancora oggi si fa sull'autobiografia, e tutte le volte si ripete questa strana, straordinaria magia di accorgerci che le nostre infanzie sono state tutte diverse, ma poi si esce dal laboratorio autobiografico nella convinzione di aver vissuto questa essenza che è l'infanzia. E l'infanzia ritrovata attraverso l'autobiografia, che cosa ci consente di esplorare di nuovo? Ci consente di rivivere, di esplorare, scrivendo, ma soprattutto dentro poi le profondità del nostro animo, l'essenza della dimensione migliore dell'infanzia, che noi adulti dobbiamo proteggere, facendo in modo che le infanzie odierne possano essere ancora stimolate in questa direzione, e tutto questo è lo stupore. Un bambino che non si stupisce più, una bambina che non si stupiscono più, sono adulti futuri destinati a un destino terribile. Questa non è una profezia, perché vuol dire uccidere, suicidare l'infanzia, o contribuire ad essere omicidi dell'infanzia altrui. Ciascuno di noi, quando si incontra quindi, e non da solo, con l'arcano dell'infanzia, non resta annichilito in una situazione quasi estatica, immobile, perché lo stupore è dinamico. Perché se tutte le mattine, quando ci svegliamo, non avessimo dentro di noi un briciolo di desiderio relativamente al giorno nuovo, al piacere, anche minuscolo, di scoprire qualcosa o di imparare qualcosa che non avevamo capito, non avevamo imparato il giorno prima, quel giorno passerà nella nostra vita nel più totale dimenticatoio, non esisterà. Ecco allora cosa significa coltivare la vita interiore, coltivarla attraverso la scrittura, ma significa coltivarla nella grandezza e nel piacere di riesplorare ciò che l'infanzia ci ha insegnato, stupirci. Grazie.
Penso che sia difficile.